Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Tre minuti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, eccoci qui anche questa mattina, benvenuti, bentornati. Questo è naturalmente il Demone del Tardi sulle frequenze di Radio Popolare e la situazione è così inquietante, non so come la vediate voi, ma è così inquietante che il bonus psicologo andrebbe aumentato a 100.000 euro perlomeno e dovrebbe essere fatto pagare magari tutto quanto a Lavrov, che un giorno sì e l'altro pure ci evoca di fronte agli occhi l'olocausto nucleare. E la guerra continua, va avanti, non si ferma. Ieri, per non farci mancare niente, abbiamo visto anche i caccia russi che hanno violato lo spazio aereo svedese, cosa che non dovrebbe lasciarci per nulla tranquilli, perché come dice il mio amico Matteo, ospitiamo da sempre sul nostro territorio numerose basi dell'IKEA. Metti che venga fuori che il vero incubo di Putin non era tanto l'espansione della NATO, bensì l'espansione dell'IKEA verso est, migliaia di scaffali IVAR puntati dai territori ucraini direttamente sull'artigianato moscovita. Ecco, la situazione potrebbe farsi ancora più seria. Tra l'altro, se ci pensate bene, l'Ucraina e l'IKEA condividono gli stessi colori, il giallo e l'azzurro. Sarà forse un caso? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a Lucio Caracciolo, magari lo intervista dopo la Ghidini a Prisma. Intanto intanto vediamo di mettere in sicurezza rapidamente Vimercate, San Giuliano e Corsico, che in caso di escalation potrebbero rivelarsi obiettivi ancora più sensibili di Comiso e Aviano messi insieme. Occhio con le teorie suggestive, perché un'altra suggestiva teoria è quella che ieri ha esposto un raffinato analista geostrategico come l'Ayatollah Khamenei, che ha spiegato che la guerra di Putin è una risposta all'espansionismo gay dell'Occidente. Proprio così, nella sua dissoluzione morale, l'Occidente stava circondando la Russia di basi omosessuali pronte ad attaccare la virilità zarista, da cui l'inevitabile reazione, come non capire Putin che rischiava di ritrovarsi un governo Elton John laddove affondano le radici della grande madre Russia. E dunque bravo Khamenei, che è una sorta di pillon con più turbante e meno farfallino. Ma meno male che mentre la guerra impazza c'è ancora, per fortuna, chi prova a parlare il linguaggio della pace. E chi è che prova a parlare il linguaggio della pace? Beh, per esempio lui, cioè Salvini. Proprio così, proprio Salvini, che nella sua metamorfosi francescana condivide ormai tutte, ma proprio tutte le parole del Papa, tranne una, cioè il digiuno. Salvini, che ha letto poco Dostoevskij ma moltissimo Sturmtruppen, e che ieri ha detto di essere pronto ad andare in Ucraina come combattente per la pace. Di più, ha lanciato una grande marcia per la pace che invada pacificamente l'Ucraina e si frapponga tra il popolo e le bombe. Ecco, siamo arrivati ad uno di quei tornanti della storia in cui la tragedia si trasforma in farsa, che poi è sempre un bel modo di non guardare la tragedia. E poi in Italia, lo sappiamo, nell'uso della forza siamo abbastanza scarsi, ma nell'uso della farsa siamo i numeri uno al mondo. E quindi ecco che nel giorno in cui si evocava Angela Merkel al tavolo dei negoziati per la pace, invece della Merkel spuntava fuori proprio Salvini, la classica differenza tra quello che hai ordinato online e quello che poi ti arriva a casa. Vabbè, speriamo che si riaffacci timidamente l'ONU, perché dopo l'invasione e le bombe l'Ucraina non si merita adesso pure Salvini, perché l'avrà fatto secondo il New York Times. Un motivo c'è, perché il New York Times ha annoverato Salvini tra i fan di Putin in cerca di una via di uscita, insomma tipo Abramovic che ieri ha messo in vendita il Chelsea. Sta a vedere che adesso Salvini, come Abramovic, si ritroverà a dover vendere la Lega, base d'asta già fissata, 49 milioni. Occhio che però Salvini non è solo, cioè sarebbero allora lui, Orban e il premier polacco a marciare per la pace in Ucraina, ma a loro si unirebbe anche, pensate un po', Fabrizio Corona, che pure lui contemporaneamente a Salvini diceva di voler andare in Ucraina perché vuole morire in gloria. Buona fortuna, il suo sogno evidentemente è quello di essere ricordato con un coccodrillo sul Corriere della Sera, scritto da Fubini. Tornando invece ai rischi che corre l'Italia, lasciamo perdere l'IKEA, lasciamo perdere anche la bicocca, c'è un rischio vero che stiamo correndo: potremmo essere attaccati a breve dai russi, grazie alle parole di Di Maio.
Io sono animalista e penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso, e sicuramente quello atroce è lui.
Ecco, immagino che le dichiarazioni di Di Maio saranno approfondite, visto che il territorio è quello del mondo animale. Nella puntata odierna dell'Armadillo, a cura di Cecilia Di Lieto, ma intanto fa specie sentire un ministro degli esteri parlare in questi termini da bar, e dare in un momento tanto delicato dell'animale a Putin. Forse forse bisognerebbe fare delle valutazioni in termini di congruità e di opportunità nella permanenza di Maio alla Farnesina in un momento delicato come questo, ma ci sono problemi ben più seri che riguardano il governo, perché pensate, in questo momento Draghi ha lanciato un ultimatum, lo troviamo sulla prima pagina dei giornali: o riforma del catasto o altrimenti cade il governo. Ecco, mentre sta per cadere Kiev, il governo italiano potrebbe cadere per la riforma del catasto, ma come dicevamo siamo i numeri uno al mondo per quanto riguarda l'uso della farsa, e quindi questo non ci dovrebbe stupire, così come non ci dovrebbe stupire che ieri, lo dicono le cronache, il Papa abbia discusso di Ucraina con Lino Banfi, ricevuto personalmente dalla Santa Sede, ma adesso, come dire, abbiamo volutamente divagato, abbiamo volutamente usato la lente deformante del grottesco, perché ogni giorno è complesso, è difficile, è anche doloroso poi guardare le cose dritto per dritto, guardarle in faccia, soprattutto se sulle prime pagine dei giornali, sulle home page dei siti, le immagini con cui dobbiamo tornare a confrontarci sono immagini che sembrano quelle di Berlino nel 45, palazzi in macerie, cadaveri carbonizzati, insomma cose così. E se, come dire, a sventolare il vessillo della pace e Salvini, siamo un po' in difficoltà. Meno male che le parole della pace le ritroviamo oggi, per esempio, sulla prima della Stampa, che propone un estratto del libro postumo di Gino Strada. Io, Gino Strada, affamato di pace, e allora andiamo a prendere proprio quelle parole lì che ci servono un po' come l'analgesico quando si ha mal di testa in circostanze come queste. Scrive Gino Strada, e andiamo a prendere un estratto dell'estratto di quanto oggi la Stampa riporta. Sarà perché ho toccato con mano l'atrocità della guerra, ma sono convinto che ogni tentativo di regolarla sia un'illusione. Non ha senso imporre alla guerra regole di condotta e codici di comportamento, perché quando la decisione è quella di uccidersi, nessuna regola può fare una differenza sostanziale. Alle vittime importa poco se sono morte per un proiettile, un'arma chimica, batteriologico, nucleare, sono morte e non resta altro che la disperazione delle persone che le hanno amate. Che la guerra, per sua natura, non possa avere regole né limiti, l'aveva capito perfettamente Albert Einstein. Quando nel febbraio 1932 si aprì a Ginevra la conferenza generale sul disarmo, fu subito chiaro che le speranze di successo erano minate, e la discussione finì per scivolare su quali tipi di armi fossero consentite e quali si dovessero vietare, su cosa si dovesse intendere per armi difensive, su tutta una serie di cavilli per rendere la guerra meno devastante e meno feroce. Esasperato dallo stallo in cui si era arenata la discussione, Einstein convocò una conferenza stampa per fare una dichiarazione. La guerra, disse, non si può umanizzare, si può solo abolire. Poche parole, semplici come tutte le parole necessarie. La guerra è talmente disumana che pensare di umanizzarla è un'assurdità logica. Come si può immaginare di umanizzare una cosa che per definizione uccide esseri umani? Einstein non pensava di abolire la guerra con un trattato o un regolamento, ma con un salto di qualità della coscienza collettiva che ci rendesse capaci di vivere sul pianeta senza ucciderci a vicenda. Nessuno raccolse il suo appello, e sei mesi dopo il fallimento della conferenza di Ginevra, Adolf Hitler venne eletto al Reichstag, dando inizio a uno dei periodi più atroci della storia dell'umanità. E più avanti scrive ancora Gino Strada nel libro postumo Una persona alla volta, che sta viene adesso pubblicato: come è andata con la scelta ripetuta della guerra in tutti questi anni? Come vivono oggi le persone in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Siria e in tutti gli altri luoghi devastati dalla violenza? Che cosa hanno da mangiare? Possono studiare? Ricevono le cure di cui hanno bisogno? Quanti morti hanno dovuto piangere? Quante sofferenze sopportare? Quanto orrore hanno dovuto vedere? Non ho mai sentito parlare da politici e militari di di questo. La vita, la dignità, la libertà, la sofferenza e la morte delle persone sembrano argomenti minori, anche rispettabili, ma sostanzialmente marginali per chi si sente sulle spalle l'arduo compito di sovrintendere i destini del mondo. Non c'è bisogno di avere principi etici intransigenti né ideologie particolari per capire che la guerra come strumento non funziona. Basta un minimo di intelligenza, basta solo guardare le cose in modo obiettivo e senza pregiudizi. Chi ricorda la guerra per far finire tutte le guerre del presidente americano Thomas Woodrow Wilson? Era il 1916. La guerra, anche quella che si invoca o si fa per porre fine ad altre atrocità, per far finire tutte le guerre, non può funzionare perché è di per sé antitetica alle ragioni che la sostengono. La guerra è la negazione di ogni diritto. Queste le parole di Gino Strada che oggi troviamo sulla prima della stampa in occasione, come dicevo, della pubblicazione del libro che esce postumo dopo la scomparsa di Gino l'estate scorsa. La musica di Elliott Smith in sottofondo alle 8 e 16 minuti per passare dalle parole di Gino Strada al racconto della realtà, che è quello che anche oggi Lorenzo Cremonesi sulle colonne del Corriere della Sera ci fa per raccontare Kiev, che ha affrontato un'ennesima notte sotto le bombe. Bunker e barricate per i guardiani di Kiev, cade la prima città. Lorenzo Cremonesi dalla capitale ucraina. La guerra è già nella capitale, scrive. Ieri sera un missile russo ha colpito nei pressi della stazione ferroviaria, mettendo fuori uso una conduttura per il riscaldamento urbano. Viaggiando per 20 minuti verso nord, nella centrale piazza Maidan, sulle grandi arterie vuote e rallentati soltanto dai posti di blocco, è possibile incontrare gli scenari classici del conflitto urbano: asfalto segnato dagli scoppi delle bombe, rottami, veicoli civili e militari colpiti, sacchetti di sabbia accatastati all'ingresso degli edifici pubblici e le postazioni dei cecchini. Così Kiev vede lo scontro avvicinarsi progressivamente al centro. Mosca avvisa gli abitanti di andarsene prima che inizino gli attacchi aerei. Sarebbe un esodo di quasi 3 milioni di persone. In alcuni punti soldati regolari e volontari si aggirano indaffarati, tagliano tronchi, rafforzano le difese. Ai fili spinati hanno aggiunto barricate di copertoni d'auto pronti per essere incendiati, nella speranza di rallentare così l'avanzata russa. Le cantine e i garage sotterranei dei grandi condomini alle periferie sono stati trasformati in bunker per i civili che hanno scelto di restare. Un popolo di ombre ormai sottoterra da 7 giorni. Sono qui davanti, mirano all'aeroporto, possono bombardare a piacimento le antenne, le caserme, le infrastrutture civili, i palazzi del governo, come del resto hanno già fatto 2 giorni fa, colpendo la torre che fa da ripetitore di radio e televisione nazionale. Le rive del Dnepr, insanguinate dai combattimenti tra Armata Rossa e Wehrmacht 8 decadi fa, tornano ad assistere a una sfida epocale. 2 giorni fa abbiamo fermato un autobus carico di soldati russi di origine cecena che cercavano di infiltrarsi per aprire la strada ai tank, dice a un posto di guardia Alexander, che da volontario per l'assistenza ai bambini disabili in tempo di pace si è trasformato in combattente a tempo pieno. In braccio un mitragliatore turco nuovo di pacca, ma sotto la giacca nel fodero la sua pistola russa, che ha oltre 120 anni di età, era di mio nonno, combattente nell'Armata Rossa, porta fortuna, non fa mai cilecca, dice. Ieri il Pentagono sosteneva che la testa del lunghissimo convoglio dell'Armata Russa destinato a sfondare la capitale si trovava ancora a 40 chilometri da Kiev, ma non serve molto per capire che l'esercito russo sta riportando successi. Una gigantesca tenaglia da nord e da est si stringe sulla capitale, gli alti comandi del presidente Zelensky guardano a cosa avviene nelle città da giorni sotto il fuoco nemico. Le campagne sono comunque facile preda delle truppe corazzate di Putin e le città sono sempre più nel mirino. A vedere la sorte di Kharkiv, che con 1,5 milioni di abitanti è la seconda città del paese, Kiev teme il peggio. Le bombe hanno colpito senza sosta i bei palazzi del centro e in Piazza Libertà. Putin ha lanciato il fior fiore dei paracadutisti e nelle ultime ore si registrano nuovi attacchi. Lo stesso destino è stato riservato a Mariupol sulle coste del Mar Nero. Mosca dichiara che la città è ormai vinta. Per il Ministero della Difesa russo, anche Kherson, a nord della penisola della Crimea, sulla strada per Odessa, si è arresa. In questo modo Mosca avrebbe la strada aperta per tutta l'Ucraina meridionale. Dopo giorni di intensi scontri, ieri in tarda serata il sindaco di Kherson ha ammesso che le forze ucraine hanno lasciato la città ripiegando più a nord. Potrebbe essere questo il momento che annuncia la prossima fase, cioè quella della guerra, che passa dalla guerra tra eserciti convenzionali alla guerriglia dura. Gli ucraini diventano partigiani, non ci saranno linee del fronte ma agguati e attentati a macchia di leopardo. Si parla poi della battaglia, della propaganda che interessa anche la conta delle vittime, e ieri poi conclude Lorenzo Cremonese: abbiamo visitato il grande ospedale Alexander non lontano da piazza Maidan. Per il momento le vittime civili a Kiev sono molto poche e anche i feriti, ma ci stiamo preparando al peggio, dice un medico urologo mobilitato al pronto soccorso. Stiamo accumulando riserve di sangue, acqua, antibiotici, medicine per i grandi ustionati e la chirurgia d'urgenza. Chiediamo all'Europa il massimo dell'assistenza medica possibile. Così Lorenzo Cremonesi da Kiev. Nel frattempo, come accade tutte quante le notti, gli eventi bellici proseguono, vanno avanti e non si fermano. Le cronache le avete sentite anche all'interno del nostro giornale radio. A proposito di cronaca, sempre sulle colonne del Corriere della Sera, Andrea Nicastro, che come Lorenzo Cremonesi abbiamo sentito più volte in questi giorni in diretta ai nostri microfoni, racconta invece la situazione di Mariupol allo stremo, senza luce, senza acqua, russi alle porte, e anche lì il grande esodo che va a gonfiare ulteriormente l'onda dei profughi, che si contavano a centinaia di migliaia, e adesso la scala dei numeri viaggia velocemente verso il milione. Oggi si torna a negoziare, anche se la parola negoziati, sapendo di che negoziati si tratta, suona quasi enfatica rispetto alla realtà. Come ci stanno spiegando, non ci saranno negoziati reali fino a quando non ci sarà un vincitore sul campo, qualcuno che dovrà negoziare dalla posizione di vinto e qualcuno che avrà la possibilità di negoziare dalla posizione di vincitore. Ma intanto i negoziati, scrive Simone Pieranni oggi sulle colonne del Manifesto, si svolgeranno nella foresta di Białowieża al confine tra Bielorussia e Polonia. Secondo quanto specificato dal capo della delegazione russa Vladimir Medinsky, il luogo sarebbe stato scelto di comune accordo con governo e delegazione ucraina. Mosca avrebbe assicurato un corridoio di sicurezza ai negoziatori ucraini partiti nella serata di ieri, come confermato da fonti governative ucraine. Sul tavolo il cessate il fuoco urgente per fermare quello che appare sempre più come un'operazione devastante per i civili e viatico per eventuali negoziati futuri sull'assetto dell'Ucraina. Su un eventuale cessate il fuoco, sempre che ci si arrivi, peserà quanto accaduto ieri ieri e quanto potrebbe accadere nella notte. E qui torniamo appunto alle cronache notturne. L'Ucraina, oltre alle sanzioni all'Unità Europea per quanto riguarda il supporto militare, potrà contare anche sul voto di ieri all'Assemblea straordinaria delle Nazioni Unite, evento raro. Prima di ieri si era riunita solo 11 volte in sessione straordinaria dalla fondazione dell'organizzazione. La risoluzione che deplora l'invasione russa e chiede il ritiro delle truppe di Mosca e un cessate il fuoco immediato è stata votata a stragrande maggioranza con 141 favorevoli, come sapete, tra cui Brasile, Serbia e Turchia, 5 contrari, Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea e Siria, e 35 astenuti, tra cui Cina, India e Vietnam. Il voto non è vincolante, ma è pur sempre una testimonianza dell'isolamento di Mosca, considerando peraltro che l'astensione della Cina, seppur scontata, non garantisce da azioni di Pechino che, seppur nella loro ambiguità, non indicano più un sostegno convinto alla Russia. Così scrive Simone Pieranni sulle colonne del Manifesto, ma restiamo sui negoziati, aggiungendo un pezzo. Corrado Zunino, che invece ne scrive sulle pagine di Repubblica, parte da Putin, che ha chiesto che nella trattativa la controparte russa, da Zelensky, che ha chiesto che nella loro trattativa la controparte russa fornisca concrete indicazioni per la garanzia della sicurezza della nazione ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov su questo fronte ha aperto, facendo balenare la possibilità che l'Ucraina possa restare integra, comprese le due province del conteso Donbass. La Russia è pronta ad esaminare la questione delle garanzie di sicurezza ed è possibile, ha detto ancora Lavrov, trovare un accordo. Sì, le nostre richieste non mirano, avrebbe detto, alla capitolazione dell'Ucraina. Sarebbe un passo in avanti rispetto al primo round di negoziati andato avanti per 5 ore a Gomel, ma la distanza tra le presunte aperture di Lavrov e il poderoso sforzo bellico messo sul terreno ucraino da parte dell'esercito invasore è ancora larga. L'assedio di Mariupol è solo l'ultimo esempio. Putin insiste, vuole l'allontanamento di Zelensky e di tutte le formazioni che lo sostengono, la cosiddetta denazificazione. A questo proposito i media ucraini sostengono che abbia già scelto chi insediare, meglio reinsediare al suo posto, cioè l'ex presidente Viktor Yanukovych, allontanato da Kiev nel 2014 a furor di popolo, da sempre più vicino alla Russia che all'Europa. Per la prima volta la Russia ha ammesso le perdite di uomini al fronte, 498 soldati uccisi e poi 1597 feriti, questo da fonti russe, sarebbero molti di più invece sulla base di altre cifre che sono state comunicate da altre fonti. Ma il contorno diplomatico generale rappresenta un altro problema sulla strada della distensione, scrive ancora Corrado Zunino su Repubblica. I rapporti diplomatici russi con la Germania e il Regno Unito sono vicini allo zero e sul nome di Putin aleggia lo spettro di una possibile accusa per crimini di guerra. Boris Johnson lo ha detto ieri, un'accusa da portare davanti alla Corte Penale Internazionale. Lo stesso Lavrov con Al Jazeera ha richiamato lo scenario peggiore, una terza guerra mondiale che sarebbe nucleare e devastante. Insomma, continua l'escalation delle urla, dei denti digrignati ad accompagnare il suono delle armi, e tutto questo rende più difficoltoso evidentemente il campo della negoziazione. C'è un altro tema che oggi troviamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, ed è quello dell'ingresso in campo dei cosiddetti contractors. Perché? Perché i paesi europei hanno votato in larga maggioranza alla fornitura di armi in Ucraina, già, ma chi le porta sul terreno ucraino non è solamente un fatto di logistica, ma è anche un fatto politico. Thomas Mackinson ne scrive a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Sul terreno ucraino non ci sono solo i temi del soverchiante squilibrio delle forze in campo, c'è anche quello di armare la guerra senza sporcarsi le mani, senza lasciare l'impronta sul campo, tema per gli alti comandi e non solo, e anche come farle arrivare a destinazione possibilmente integre fino alla fine, fino alle linee impegnate sui vari fronti. Ufficialmente gli accordi, anche quelli presi a Roma prevedono una consegna diretta cui provvederà la NATO per la parte logistica, un ponte aereo alla frontiera per poi procedere con un convoglio terrestre, già che aereo sarebbe militarmente esposto. Le frontiere d'Europa non sono sigillate ma porose e i punti in cui mettere colonne di armi e di aiuti sono dappertutto, dall'Ungheria, dalla Romania fino al nord. Il problema è proprio come scortarle in un viaggio di 1000 chilometri fino a Kiev, che in tempo di pace impiegherebbe un giorno per arrivare a Kharkiv, il tutto sotto l'occhio vigile dei satelliti dell'aeronautica e delle colonne di Putin. La questione non è banale, da che l'Anschluss pianificato dal Cremlino si è infranto per la resistenza opposta degli ucraini e le difficoltà logistiche che sono state incontrate sul campo. Operazioni di supporto come queste non possono che procedere lungo un corridoio organizzato, protetto, affidabile. La NATO potrà certo vigilare, ma non entrerà mai in Ucraina per fare la consegna. L'esercito di Zelensky difficilmente potrà arrivarci e attraversare il paese. Potrebbero entrare in campo allora i famosi contractor, le compagnie paramilitari private che non hanno insegne, fungono da avamposti degli eserciti e portano le armi quando legalmente non si può. I mediatori si fanno pagare il 30% del valore di carico per il loro servizio, a volte anche il 70% se diventano esosi e la situazione lo consente, conferma Fabio Mini, un tempo capo di stato maggiore del comando NATO per il Sud Europa, ora in pensione. Anche lui ritiene molto delicata la fase della consegna delle armi, la cui modalità per ovvie ragioni non si conosce. Da una parte potrebbero finire nelle mani del nemico, dall'altra diventare un pozzo senza fondo se il conflitto continuasse con questo grado di intensità. Sono le 8:30, do la linea allo studio 1 e a Omar Caniello per il GR quest'ora. Ci risentiamo tra poco, poi con la seconda parte, Il demone del tardi.
Baby, maybe it's
Le 8 e 38 minuti, rieccoci in onda con la seconda parte del Demone del Tardi. In sottofondo ancora le note di Last Goodbye, naturalmente Jeff Buckley da Grace. Tutto questo qui in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, mentre le ultime notizie sul fronte militare parlano di ulteriori bombardamenti russi, colpite anche una cattedrale e delle scuole. Adesso mi è scomparso da sotto agli occhi il sottopancia che stavo guardando. Invece sul fronte finanziario ci sono Moody's e Fitch che hanno declassato la Russia nella categoria dei paesi che rischiano di non poter rimborsare il debito, con rating che pongono il debito della Russia a livello speculativo. Intanto è nuovo allarme a Kiev, dove si sono appena registrate nuove esplosioni. Era a Kharkiv, ecco, dove sono state colpite tre scuole, per fortuna dove non c'erano bambini, non c'era lezione, e anche una cattedrale. Visto che nella prima parte siamo entrati subito nella lettura di alcune pagine interne dei quotidiani, ne approfittiamo adesso per dare una panoramica delle prime di oggi. La prima di Repubblica titola La resistenza di un popolo. Il titolismo di Repubblica, che oscilla ormai tra l'epica fiammeggiante dei copi hollywoodiani, la parodia di De Gregori e la dance degli Umpa Loompa, visto che ieri in online titolava tra le altre cose la battaglia dei tank russi nella fabbrica del cioccolato, insomma cose così. Ma al di là di una certa tendenza all'enfasi e al gusto apotropaico, che si trova non solamente sulle prime di Repubblica, parlano più le immagini che sono appunto le molotov lanciate da un terrapieno, dai civili probabilmente a Kiev, che troviamo su Repubblica. I palazzi devastati e in fiamme, con immagini a colori che sembrano quasi quelle in bianco e nero della Berlino del 45, o che troviamo per esempio sulla prima del Corriere, oppure le immagini dei civili in mezzo alle macerie e ai morti carbonizzati che troviamo sulla prima della Stampa e quella del Manifesto, o ancora l'immagine di una donna che piange inginocchiata in chiesa davanti ai fiori e a un'idea possibile di al di là, che piange un parente, una persona che gli è cara. Torniamo alle prime pagine. La resistenza di un popolo, dicevo, titolo di Repubblica, con il richiamo in prima dell'analisi firmata da Gianluca Di Feo. Si ritorna sul tema della sottovalutazione di Putin, della resistenza ucraina. C'è una certa convergenza da parte degli analisti a considerare che Putin abbia fatto un calcolo sbagliato, pensando di non incontrare resistenza, di decapitare molto rapidamente il governo Zelensky e di non essere costretto a una guerra combattuta. E invece non è andata così ed è cambiato completamente lo scenario. Che cosa ci fosse nella mente di Putin esattamente nessuno lo sa. Forse lo sa o crede di saperlo Massimo Recalcati, che entra nella mente di Putin, lo dice Repubblica, per raccontare la cecità delle ideologie. E poi c'è come dire una visionaria provocazione da parte di Michele Serra, che magari se poi abbiamo tempo leggiamo anche, che propone un consiglio europeo con i 27 leader della UE che vadano a piazza Maidan a farlo, assumendosi quella responsabilità di parlare il linguaggio della pace, che invece arriva solo sempre dalla società civile, non dalla politica. Anche l'arte russa, che finisce alla sbarra sulla prima pagina di Repubblica. Sono molti i richiami, soprattutto al polemicone di ieri che ha visto impegnata la bicocca con Dostoevskij. A proposito, ieri vi segnalavamo che Cartunito aveva cancellato il seminario su Masha e Orso, e invece è stato stato ristabilito, magari accompagnato da qualche cartone ucraino. Ma intanto siamo sulla prima del Corriere della Sera, il titolo è L'orrore e la speranza. Abbiamo letto dalla prima, dal Corriere, già nella prima parte, il reportage di Lorenzo Cremonesi, quello di Andrea Nicastro, il caffè di Massimo Gramellini dedicato naturalmente alla casa Dostoevskij, Bicocca, Paolo Nori, due commenti in prima pagina, Il passo possibile firmato da Franco Venturini, L'Europa migliore invece nella penna di Walter Veltroni. Sulla prima della stampa, da cui abbiamo letto gli estratti dal nuovo libro di Gino Strada, anche il richiamo a tre interviste che oggi stanno nel quotidiano diretto da Massimo Giannini: una al ministro della difesa Guerini, adesso l'Italia aumenti le spese militari; una a Romano Prodi, che dice l'errore di Putin, parla dell'errore di Putin che la Cina non avvallerà, questo secondo Prodi, e poi l'intervista di Annalisa Cuzzocrea proprio a Paolo Nori. Paolo Nori che scrive di suo pugno sulla prima del Foglio: paura di Dostoevskij, la censura della Bicocca è un messaggio pericoloso, la versione di Paolo Nori, pezzo che avrei voluto leggervi ma che si smarrisce in una prima pagina con un'indicazione, segue a pagina 2, ma io mi sono sforzato disperatamente di ritrovare il pezzo che prosegue a pagina 2, non ce l'ho fatta. Amici del Foglio, mi raccomando, state dando delle indicazioni che sono simili a quelle della guerriglia ucraina, cambiando tutti i segnali, perché io proprio non ho trovato, per quanto mi sia sforzato, la prosecuzione del pezzo. Visto che siamo sulla prima del Foglio, anche qui un titolo apotropaico, l'inferno attorno a Putin. Putin che secondo il Foglio si starebbe trattenendo. In che senso? I russi bombardano le città ma non vanno fino in fondo, vuol dire che si negozia sotto banco, sarà così, ma chissà. Intanto anche qui sono diversi i richiami alle al pacifismo salviniano, sognando l'Ucraina. Il leader della Lega vuole partire per una missione di pace, si dice pronto a rischiare, gli risponde ma Bonino Salvini, stia a casa, la missione di pace del leghista, gli ucraini meritano di meglio. Tornando sulla prima della stampa, un tema che già ieri segnalavamo dalle pagine di Avvenire, quel razzismo sul confine, voi neri siete spazzatura, ovvero come dire l'approccio diverso e anche un differente grado di accoglienza ai confini che viene riservato agli ucraini in fuga e invece ad altre popolazioni migranti che scappano da altri paesi e da altre guerre. Non ci soffermiamo ulteriormente perché appunto ieri poi ne abbiamo già letto dalle pagine di Avvenire. Siamo già in guerra ma non lo diciamo, è il commento di Domenico Quirico, sempre dalla prima della stampa, mentre un'analisi affidata come sempre a Anna Zafesova. Se in Russia lo zar è sempre più solo, sono tantissimi i commenti che si avventurano sulla presunta solitudine di Putin, una solitudine crescente che poi deve trovare conferma nei fatti e ancora non l'ha trovata. Sta di fatto che si presta molta attenzione alla faglia che potrebbe aprirsi sulla fronte degli amici più importanti, ovvero gli oligarchi. Oggi si scrive molto di Abramovich che dice addio al Chelsea, l'oligarca vende il club ponte tra Occidente e Russia, promette di dare il ricavato alle vittime di guerra, ma l'ambiguità ha segnato da sempre tutti i suoi affari, scelte quelle di Abramovich che rappresenterebbero la sua personale exit strategy in un momento in cui gli oligarchi sono nel mirino. Ma il tema che oggi risuona su molte prime pagine, quello della sorte e dei civili, a proposito di chi sta veramente nel mirino, guerra ai civili e il titolo del manifesto. Il cessate il fuoco è appeso all'esito dei negoziati tra Kiev e Mosca annunciati per oggi, ma sulla trattativa, come abbiamo visto, incombe la vistosa avanzata russa. Il sindaco di Kherson conferma che la città è caduta, la manovra attanaglia da sud est a sud, non risparmia i civili e punta sulla capitale svuotata dalla fuga degli abitanti profughi ormai sono 1 milione. C'è anche un richiamo del pezzo firmato da Michele Giorgio a pagina 3 sul livello di attenzione molto alto e il livello di rischio altrettanto alto su un altro fronte nucleare, che è quello delle centrali nucleari ucraine. Dopo gli daremo un'occhiata. Intanto, dalla prima del Messaggero, ancora la strage dei civili, con l'immagine di quella donna che prega in lacrime e piange la morte dei suoi cari. Ci sono il metano e il petrolio con i prezzi impazziti, richiamati sulla prima del Messaggero, tema che poi troviamo anche sulla prima del Sole 24 Ore, con l'OPEC che ignora la guerra e il prezzo del petrolio vola greggio ai massimi dal 2011 dopo il vertice dei produttori che non modifica i piani. Anche questo, se abbiamo tempo, lo vedremo. Il caso Dostoevskij anche nell'editoriale di prima pagina del Messaggero, a firma Mario Aiello. Ma la guerra non può distruggere la cultura, mentre invece sulla prima del Messaggero ci sono anche le classiche operazioni militari delle cosche, in particolare le cosche foggiane. Si parla dell'attentato di Nettuno: aprite la porta, siamo poliziotti, poi sparano al boss e a suo figlio. Dicevamo dell'apertura del Fatto Quotidiano sull'ombra dei contractor, nuovi business, difficile che le consegni a Zelensky e all'Ucraina, le faccia la NATO e le agenzie private sono già sul posto. E sulla prima del Fatto si richiama anche lo scontro sul Qatar, la surreale linea del fronte con il governo che potrebbe cadere come Kiev proprio sulla questione del catasto, sul catasto ultimatum di Draghi. Questa è la prima di Avvenire. Sì alla riforma, il governo finisce. E poi invece un'altra immagine terribile delle macerie di una città ucraina: Russia sola, ora sia tregua, titolo Avvenire. Digiuno e preghiera nel mondo per fermare la guerra, le parole del Papa: imploriamo la pace che gli uomini non riescono a costruire. Torniamo sulla prima del Sole 24 Ore con l'ONU contro Mosca. Si sottolinea l'astensione della Cina, un'astensione che adesso dovrà essere letta, interpretata, e dove bisognerà vedere quale sarà poi la traduzione concreta anche in termini di possibile intervento diplomatico. Intanto il Sole 24 Ore segnala la fuga dagli asset societari russi, ma a fondo pagina anche, e qui torniamo nell'ordinarietà ci sarebbe stata e persiste anche senza la guerra, l'Italia la peggiore in Europa. In che cosa? Nell'impiego dei giovani: un giovane su 4 non studia e non lavora. Il giorno schiaccia il bottone della minaccia nucleare. Se un pazzo schiacciasse il bottone, editoriale di prima pagina a firma Michele Brambilla, che fa leva su le ansie e le angosce più inquietanti degli italiani, così come sottolinea anche Alessandra Ghisleri nel sondaggio che oggi propone, non mi ricordo più su quale quotidiano. L'apertura che fa Domani invece è un'apertura diversa da tutte le altre: l'Italia di Renzi armava Putin in violazione dell'embargo europeo. Il governo italiano pronto a dare armi all'Ucraina si è scordato che nel 2015 ha autorizzato la vendita di blindati a Mosca, già colpita dalle restrizioni dopo l'annessione della Crimea. Un pezzo a firma Futura d'aprile. Ci sarebbe anche una fornitura di munizioni nel 2021. L'apertura di Libero è su la vendita del Chelsea da parte di Abramovic, che secondo Libero sarebbe un messaggio inviato a Putin. Libero che concentra invece il centro pagina sui tattici militari.